ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, eccoci di nuovo assieme per una nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 17 gennaio 2017 e siamo tutti tornati alle nostre normali e abituali attività. Lo fa anche questa trasmissione che cercherà di fornirvi le notizie che riguardano l'ambiente che magari vi sono sfuggite in queste ultime settimane. Prima di cominciare però lasciate che vi ricordi un appuntamento. Questa sera, dopo questa trasmissione alle 22.30, andrà in onda una puntata molto speciale di Infinitamente Blues. Avremo infatti in studio una grande cantante statunitense nata a Nashville e accompagnata da alcuni suoi musicisti. Le chitarre e la voce saranno sufficienti a trasformare questo studio in un piccolo palcoscenico e la trasmissione in un happening dal vivo. Abaca Kay Foster Jackson, questo è il suo nome, ha passato l'infanzia letteralmente sulle ginocchia di B.B. King dal momento che suo padre era il sassofonista della band di uno dei più grandi bluesmen di sempre. L'occasione è data dall'uscita del suo ultimo CD Heritage Blue il 23 dicembre scorso, che ovviamente presenteremo, ma ci faremo anche raccontare tutte le storie sull'ambiente blues che lei conosce benissimo. È un appuntamento speciale, difficilmente replicabile, quindi vi aspettiamo tutti alle 22.30 al termine di questa trasmissione. Una anticipazione di questa grande interprete che qui ascoltiamo in un gospel classico, Jesus is my joy, con alla chitarra un altro frequentatore di Infinitamente Blues, Enrico Santa Caterina. Poi cominceremo con la puntata di Non ci credo.
Come on!
Jesus is my joy.
Abaca, Kay Foster Jackson, tra un paio d'ore, anzi tra un'ora e mezza ormai, qui a Radio Cooperativa, nella trasmissione Infinitamente Blues. E adesso veniamo alle notizie di questa settimana in tema ambientale. Abbiamo appreso che tra le prime 7 città italiane che hanno enormemente superato i limiti previsti dalla legge per le polveri sottili, ci sono ben 4 capoluoghi veneti, nell'ordine Venezia, Vicenza, Padova e Treviso. Ora, anche se in cima alla classifica ci sono Torino, Frosinone e Milano, non è che ci sia da stare troppo allegri. Siamo una delle zone a più alto rischio di mortalità dovuta a questo particolare tipo di inquinamento. Ma di questo vi avevo già parlato qualche settimana fa, in lungo e in largo, ben prima che la notizia venisse data dalla stampa specializzata. C'è anche un'altra brutta notizia che arriva nelle nostre case. I titoli usati sono decisamente poco delicati se parlano senza mezzi termini del fatto che l'inquinamento nelle città, e quindi in primo luogo proprio le polveri sottili, sono responsabili di demenza. A comunicarlo non è uno qualsiasi, ma è una rivista prestigiosa inglese, una rivista medica, Lancet, che ha pubblicato questo articolo il giorno della Befana. Ma se si va a spulciare un pochino nei documenti, si scopre che già un anno prima, un anno fa, uno studio americano sui sessantenni aveva scoperto che abitare in un'area urbana inquinata invecchia il cervello di un anno. Ora, non voglio approfondire più di tanto la questione perché si tratta di dare un sacco di brutte notizie. Ci sono infatti molti studi al riguardo e tutti sono concordi nel concludere che l'inquinamento delle città non danneggia soltanto gli organi più esposti come i polmoni e il cuore, ma anche la nostra capacità di ragionare. Ora, parafrasando una vecchia canzone di Lucio Dalla, chi già non ragiona non ha problemi. Altre notizie in serie. Il fracking minaccia la quercia di Robin Hood. Ora, detto così, sembra qualcosa di folcloristico, una boutade da raccontare agli amici durante una bevuta. La realtà è ben diversa e presuppone la possibilità per le multinazionali del gas di cominciare a perforare le campagne della Gran Bretagna per cercare quel gas di scisto che è fonte di tanti problemi negli Stati Uniti. Anche di questo ne avevamo parlato in tantissime trasmissioni qui a Non ci credo. C'è poi una notizia straordinaria che riguarda l'innalzamento del livello dei mari come conseguenza del cambiamento climatico. Lo studio questa volta ha una firma davvero molto prestigiosa, niente meno che quella del più famoso istituto tecnologico del mondo, l'MIT di Boston. Secondo i ricercatori, anche se l'uomo riuscirà ad azzerare le emissioni di gas serra in atmosfera a breve, le acque continueranno a salire per parecchi secoli. Il modello usato è quello secondo il quale la crescita dovuta all'aumento di temperatura è causato dalla dilatazione delle acque e aggiungono tra virgolette: nell'oceano il calore scende sempre più in profondità determinando una continua espansione termica. La fuoriuscita di questo calore dal mare e quindi il raffreddamento è un processo molto lento, lungo centinaia di anni, chiuse le virgolette. Ora, se non avevamo dato proprio questa notizia, certamente abbiamo sottolineato molte volte che non è che se l'uomo si metterà a fare il bravo bambino oggi, potremo vedere i risultati la prossima settimana. Ci vorrà un sacco di tempo perché la natura riesca ad assorbire la violenza subita e si rimetta a lavorare come prima dell'era industriale. Altra notizia. È scomparsa dal nostro paese una divisa, quella del Corpo Forestale dello Stato. I circa 7.000 addetti sono passati ai carabinieri. È quanto previsto dalla riforma della pubblica amministrazione. Certo, non andranno con ogni probabilità disperse le competenze di questi tutori, almeno così speriamo, ma potremo prendere l'occasione per spendere qualche parola sul loro ruolo, sul loro campo di intervento, così per saperne un pochino di più. Non è che la decisione del governo sia stata presa proprio bene da tutti, tanto che il SAPAF, cioè il primo sindacato del corpo, ha minacciato ritorsioni e addirittura ricorsi al TAR contro questa decisione unilaterale del governo di accorpare gli effettivi del corpo forestale appunto ai carabinieri. I motivi di questo malcontento, per usare un eufemismo, sono sostanzialmente due. Il primo riguarda il motivo per cui si è arrivati a questa decisione, che poi era quello di risparmiare un sacco di soldi usando come sempre quella prosopopea che faceva sembrare il nostro ex primo ministro l'unico in grado di fare delle cose semplicissime. La replica è di Marco Moroni, segretario generale del SAPAF. Al di là delle opinioni e delle buttate, quello che conta sono le cifre. Eccole qui. Secondo il governo, la razionalizzazione delle forze dell'ordine porterà un grande risparmio quantificato in 126 milioni di euro, secondo i tecnici del Ministero della Pubblica Amministrazione. Nel decreto attuativo si danno i numeri a regime, cioè a partire in sostanza dal 2018. Si parla di un risparmio netto di 58 milioni di euro l'anno. Ma Moroni ha altre cifre da offrire e dice: il corpo costa alle casse dello Stato 496 milioni l'anno, dei quali 460 solo per gli stipendi degli agenti. Ebbene, per risparmiare una trentina di milioni, perché è ovvio che gli stipendi resteranno gli stessi, si costringerebbero migliaia di persone che hanno scelto una carriera civile ad abbandonarla per intraprenderne una militare, di fronte alla quale peraltro servirebbero almeno 26 milioni solo per le nuove divise e quasi 40.000 euro per l'assegnazione dei tesserini. Ecco, l'altro punto è proprio questo. Ci sono 7.000 persone che hanno scelto una carriera da civili che si vedono costretti a trasformarsi in militari per una scelta politica dello Stato. Adesso facciamo una pausa, poi cercheremo ovviamente di sentire anche l'altra campana.
Like a king.
Ry Cooder, Ry Cooder con il suo country raffinato. Questo era una delle sue canzoni che si chiama Going Back to Okinawa. Stavamo parlando dell'abolizione, per così dire, del corpo forestale. E come io sostengo sempre, non è mai bello fermarsi ad una sola campana, anche se è quella che a noi sembra più giusta. Quindi chiediamoci perché si sia arrivati alla decisione di cancellare la forestale. Ricordo così per completezza che inizialmente il corpo era destinato ad essere integrato nella Polizia di Stato e nei Vigili del Fuoco e solo con la riorganizzazione della pubblica amministrazione è finito invece con i carabinieri. In Italia ci sono voluti, come ben sappiamo, lacrime e sangue per far entrare nella legislazione il reato di disastro ambientale. Del resto, ad occuparsi di questo settore del malaffare sono un po' tutti. I carabinieri, per esempio, basta pensare al traffico illecito dei rifiuti o alle manipolazioni sui prodotti alimentari, ma anche la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, l'Ispettorato Antifrodi del Ministero dell'Agricoltura e, ovviamente, la Direzione Investigativa Antimafia, che si occupa prevalentemente della partecipazione del crimine organizzato alla filiera dei rifiuti, ma non solo. Oltre a questo, il defunto corpo forestale è attivo nelle regioni a statuto ordinario. Quelle a statuto speciale hanno ciascuna il proprio corpo forestale. Insomma, troppa gente che si occupa delle stesse cose. Questo è il primo motivo di riorganizzare il sistema di tutela del territorio. Un secondo problema consiste nel personale. Come ho detto, ci sono circa 7.000 persone coinvolte. Di queste però meno di 4.000 svolgono attività di prevenzione e indagine sul territorio. Come spesso accade nel nostro paese, basato sulla burocrazia, gli altri sono in ufficio. Ci sono 700 effettivi all'Ispettorato Generale di Roma, il 10% del totale. Ci sono 1.200 stazioni e strutture di competenza sul territorio, il che significa che destinati a fermare gli illeciti ambientali sono pochissime persone, 3 o 4 al massimo, per ogni stazione, che a questo punto sembra quasi più una formalità che un effettivo spauracchio di non commettere i crimini. Ne segue che per avere una maggiore presenza sul territorio, molti comandi sono completamente deserti e quindi inutili. E poi ci sono le solite situazioni assurde in questo paese. Ad esempio, secondo i dati forniti dalla CGIL, nel 2009 in Piemonte si registrava una carenza di 350 unità, mentre in Calabria c'era un esubero di 300 forestali. Ed inoltre nel corso degli anni si è assistito ad un continuo aumento dei ruoli dirigenziali e direttivi ed un calo dei ruoli con funzioni di intervento. Insomma, sempre più gente dietro le scrivanie e sempre meno nelle aree verdi a fare i controlli. Un altro aspetto sollevato dai proponenti questi cambiamenti riguarda una nota dolente, certo non caratteristica solo del corpo forestale, e cioè il clientelismo. Vari organi, tra cui anche i sindacati, hanno denunciato sia nei concorsi del 2009 che del 2011 il fatto che i vincitori erano legati, spesso erano parenti stretti, dei capi del corpo. Nel 2013 il Movimento 5 Stelle ha chiesto la rimozione del capo del corpo che aveva piazzato il fratello, la cognata, l'autista, il suo assistente, alcuni membri della segreteria al vertice di questi comandi. La stampa aveva denunciato all'epoca che molti dei vincitori del concorso per 500 allievi erano parenti di comandanti o di dirigenti. Anche il SAPAF si era schierato per la rimozione di questo capo in testa, che si chiama Patrone, il quale non solo è ancora in carica, ma nel suo studio conserva una medaglia d'oro al merito ambientale consegnatagli nel 2009 dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ecco, queste sono le due voci da prendere in considerazione. Ognuno può approfondire la questione e decidere da che parte far stare la propria opinione. Personalmente spero che l'accorpamento ai carabinieri serva ad evitare tutte le brutture che ci sono state raccontate e soprattutto ad aumentare l'attenzione verso un bene che non è solo prezioso ma è indispensabile, cioè la natura. Concetti come sostenibilità, assorbimento della CO2, biodiversità, non possono essere messe da parte in nome di un progresso che ci ha portati a pochi millimetri dal tracollo. Se è vero che le aree boschive nel nostro paese hanno guadagnato 3 milioni e mezzo di ettari negli ultimi 40 anni, è altrettanto vero che se ne sono perduti 5 di terreni agricoli sostituiti dal cemento. Negli articoli di questi giorni c'è un dato che viene scritto con grande enfasi: per ogni italiano ci sono 200 alberi. Riguarda ancora evidentemente le foreste, per questo l'ho messa in mezzo. La domanda è: sono tanti 200? Sono pochi? E poi chi è che ci garantisce che questo 200 sia un numero vero? Possiamo fare un confronto con il dato riferito all'intero pianeta. Sull'intero pianeta ognuno dei cittadini, ognuno degli uomini e le donne presenti sulla Terra, possiede, tra virgolette, 422 alberi, quindi più del doppio di quelli italiani. Questo valore deriva da un lungo studio pubblicato da Nature, che è una delle più grandi e più famose riviste scientifico-ambientali, secondo il quale in Italia gli alberi a testa non sarebbero affatto 200, ma solo 143. Chiudo questa notizia, sempre parlando di alberi e di foreste, con un evento che a me è veramente piaciuto tantissimo. Io credo ricorderete che qualche tempo fa c'è stato il cosiddetto Black Friday, il giorno successivo a quello del ringraziamento negli Stati Uniti, che è il quarto giovedì di novembre, un venerdì dunque che segna l'inizio delle spese natalizie, un giorno durante il quale negli Stati Uniti le famiglie comprano tutto e di più. Insomma, potremmo definirla la giornata dello shopping o, se preferite, il trionfo del consumismo. Dal momento che noi italiani siamo dei babbei, abbiamo importato anche questa brutta cosa per abituare le famiglie a spendere di più, a consumare di più, a produrre più rifiuti e così via. Ad inventare questa giornata, beh, poteva mai essere diversamente, è stata l'American Express nel 2010. Potete facilmente immaginare il casino nelle grandi città: negozi superaffollati, traffico paralizzato, aumento di polveri sottili e di inquinamento in genere. Qualcuno tuttavia ha cercato di metterci una pezza. Si tratta di due stati americani, il Minnesota e la California. Dal momento che per la maggior parte degli statunitensi quel giorno è di ponte tra il giorno del ringraziamento, che è festa, e il weekend, hanno aperto gratuitamente i propri parchi naturali. Non è uno scherzo, perché ce ne sono 49 in California e ben 67 in Minnesota. Così, per offrire ai cittadini una giornata all'aria aperta, alla scoperta delle notevoli bellezze che vi sono contenute invece di andarsi a chiudere in un centro commerciale. Purtroppo si tratta solo di due stati, ma speriamo che altri si aggiungano alla lista nei prossimi anni. Entrambi gli stati sono governati da un'amministrazione democratica.
Tell me why. Oh, tell me why. People starving everywhere. There's too much food, but there's none to spare. Tell me why. Oh, tell me why. Can you see that shaft of sunlight? Can you see it? To their children's cries, tell me why.
E questa era la voce di Phil Collins con i Genesis, la seconda formazione di Genesis negli anni 90 in Tell Me Why, dimmi perché. Cambiamo adesso discorso e parliamo di automobili, precisamente della Fiat Chrysler. Probabilmente ricorderete lo scandalo Dieselgate che aveva coinvolto pesantemente la Volkswagen e di cui io avevo dato conto anche in questa trasmissione. Per riassumere molto brevemente, esistono norme precise sulla delimitazione delle emissioni delle automobili in atmosfera. Ovviamente il superamento di questi limiti è un reato e quindi è passibile di sanzioni che sono anche molto pesanti. Oltre a questo occorre considerare la possibilità di dover ritirare dal mercato le automobili e di conseguenza il danno sulle azioni della società. Il trucco è stato scoperto dalla EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti. La casa automobilistica, parlo della Volkswagen, aveva utilizzato un software per il rilevamento delle emissioni taroccato, nel senso che forniva valori inferiori alla realtà. Con l'occasione si è anche venuto a scoprire che le misure su banco, cioè con il motore fermo in un laboratorio, erano più favorevoli alla casa automobilistica rispetto ad una misura effettuata on the road, su strada. L'EPA è diretta oggi, grazie a Donald Trump, da un amico fedele dei petrolieri, uno di quelli, tanto per capirci, che negano l'esistenza dei cambiamenti climatici, per cui non sappiamo come andranno a finire le cose. Possiamo solo fare il punto della situazione fino ad oggi. E oggi i giornali pubblicano la notizia che la casa italiana è stata accusata di aver fatto le stesse porcherie. Quando dico oggi, voglio dire in questi giorni, naturalmente. Giovedì 12 gennaio arriva la notifica ai dirigenti della FCA, sigla che sta per Fiat Chrysler Automobile, sotto accusa le edizioni del 2014 e quelle del 2015 e 16 della Jeep Grand Cherokee e della Dodge Ram. La lunga lettera dell'EPA si chiude con la disponibilità dell'agenzia a discutere la questione direttamente con gli interessati. L'effetto immediato è stato disastroso, Le azioni della FCA sono crollate del 16% alla Borsa di Milano e dell'11% a New York. La violazione è contestata per oltre 100.000 veicoli. La multa prevista è di quasi $45.000 per automobile, che porta il totale a oltre 4 miliardi e mezzo di dollari. Non è una multa da poco. Non si è fatta attendere comunque la replica del gruppo e di Marchionne, che si è detto molto disturbato per il modo in cui è stata resa pubblica la notizia. Dialoghiamo con l'EPA da più di un anno, mette in evidenza Marchionne. Non c'è nulla in comune fra il caso Volkswagen e quello FCA. È curioso e spiacevole, tra virgolette, che l'Agenzia per la Protezione Ambientale americana abbia deciso di affrontare il caso FCA così pubblicamente. FCA è stata avvertita ieri dalle autorità che qualcosa in arrivo c'era e ha saputo questa mattina alle 8 locali di cosa si trattava. Parliamo del 12. FCA degli Stati Uniti auspica fortemente di poter avere quanto prima la possibilità di incontrare l'Enforcement Division dell'EPA e rappresentanti della nuova amministrazione per dimostrare che le strategie di controllo di FCA sono giustificate e pertanto non costituiscono un defeat devices in base alla normativa applicabile e risolvere prontamente la questione. Per quanto conosco questa società, aggiunge Marchionne, posso dire che nessuno è così stupido da cercare di montare un software illegale. Ecco, questa è la notizia sostanzialmente. Quindi noi non possiamo fare altro che aspettare, vedere come andrà a finire la faccenda. Intanto però nei giorni immediatamente seguenti un'altra casa automobilistica europea è finita sotto la lente inquisitrice della EPA, e questa casa è la Renault. Restiamo in tema di automobili per raccontare un'altra storia dell'assurdo che ha come location questa volta la nostra regione e precisamente la provincia di Vicenza e di Rovigo. Adesso vi racconto e vi spiego come stanno le cose. A Due Ville, in provincia di Vicenza, ha sede la Ascol, che è un'azienda che ha per slogan innovatori per natura, con un ovvio doppio senso dal momento che si occupano di veicoli elettrici, motorini e biciclette soprattutto, ma hanno anche in piedi molte altre attività come acquari, terrari, laghetti. Insomma, una natura da favorire da un lato e da portare a casa tua dall'altro. È evidente che non è la stessa cosa, perché dubito che l'acquario faccia bene all'ambiente come l'uso di un veicolo elettrico al posto di uno a benzina o a diesel, ma non è questo il punto. Ad un certo punto ai titolari di questa società viene in mente di realizzare la prima vera macchina elettrica italiana. Avranno pensato, facciamo i motorini, perché non passare a qualcosa di più importante? Il progetto ha due impedimenti, trovare un posto dove svilupparlo e trovare un finanziamento. In provincia di Rovigo, vicino al confine con l'Emilia, c'è un paesino che conta poco più di 1.000 abitanti, si chiama San Bellino, e là c'è uno stabilimento che il proprietario dell'azienda vicentina Elio Maroni aveva acquistato. Era stato comprato per produrre materiale destinato agli Stati Uniti, però poi con il cambio sfavorevole dell'euro era stato abbandonato a se stesso. La soluzione è ideale: nessuna spesa di affitto o di acquisto, un posto tranquillo dove portare a compimento l'idea. E adesso mancano soltanto i soldi. Servono 100 milioni di euro, una cifra che a noi sembra stratosferica, ma che per un simile progetto non sono poi tantissimi. Il progetto è importante perché l'azienda ha dovuto subire i ritardi nella costruzione delle infrastrutture utili a sviluppare la propria attività. L'automobile elettrica di cui si parla è una city car, insomma una utilitaria da usare in città. Voi sapete che l'ostacolo maggiore alla diffusione di questo tipo di automobili è il loro prezzo. Non sono in molti in sostanza a poterseli permettere. Bene, la macchina della Ascol, almeno nelle previsioni, è un gioiellino con un'autonomia di 200 km e con un prezzo molto contenuto di circa 10.000 euro. Insomma, un affare veramente grosso grosso. Ma i finanziamenti non arrivano. Le banche con le quali l'azienda solitamente lavora negano la propria disponibilità. Ecco allora la soluzione: trovare un altro paese disposto a finanziare l'impresa. I primi accordi muovono verso la Cina. Ci saranno dunque là i posti di lavoro che, grazie al mancato finanziamento, non saranno resi disponibili nel Veneto, in provincia di Rovigo. Chiudo ricordando che alcuni dei più ricchi uomini cinesi sono proprietari di aziende che producono proprio auto elettriche. Ancora una volta, dunque, il paese della Grande Muraglia mostra tutte le sue contraddizioni. Da un lato è quello che produce più polveri e anidride carbonica, dall'altro è quello largamente più attivo nel cercare soluzioni alternative e sostenibili.
All alone at the end of the evening, and the bright lights have faded to blue. I was thinking about a man who might have loved me, and I never knew. You know I've always been a dreamer.
Spent my life running round.
It's so hard to change.
Can't seem to settle down.
But the dreams I've seen lately turn it out and burn it out and turn it out the same. So put me on a highway and show me a sign and take it to the limit one more time. You can spend all your time making money. Would you still be mine? Oh, when you're looking for freedom,
nobody takes you
down. Oh, you can't find the door.
Can't find it anywhere.
There's nothing to believe in. You're coming back, you're running back, you're coming back for more.
Un'altra donna straordinaria, una cantante eccezionale, questa era Etta James con Take It to the Limit. Domenica scorsa Radio Cooperativa ha dedicato uno speciale ai migranti. Quando parliamo di migrazioni dobbiamo fare i conti con i pregiudizi di molte persone e con frasi del tipo che se ne stiano a casa loro, ci vengono a rubare il posto di lavoro, quando non si arriva a confondere i poveri che arrivano da noi con i terroristi. Del resto, ogni migrazione si è portata dietro il buono e il cattivo. In Svizzera, dove ho vissuto a lungo negli anni 60, qualche indigeno, illuminato, raccontava ai propri figli che metà delle case che si vedevano erano state costruite da operai italiani, che a quell'epoca costituivano ben il 10% dell'intera popolazione elvetica. Negli Stati Uniti abbiamo esportato meravigliosi cantanti come Frank Sinatra, ma anche gente come Al Capone e i vari padrini delle famiglie di Cosa Nostra. Insomma, una migrazione non guarda in faccia a nessuno. Detto questo, è interessante capire il motivo per cui esiste questo enorme flusso migratorio e cosa potrà accadere in futuro dello stesso fenomeno. Tutti conoscono le cause più evidenti e drammatiche, le guerre, le lotte per il potere, il fanatismo, che gettano intere nazioni nel dramma della povertà e della fame, costringendo ciascuno a trovare una via di fuga, che spesso è proprio quella di salire su un barcone che si sa solo quando parte, non si sa mai se arriva e se arriva, quando arriva, dove arriva e cosa troverà ad attenderlo. A queste terribili tragedie si aggiunge un altro motivo di migrazione di cui i paesi di provenienza non hanno responsabilità, e questo motivo sono i cambiamenti climatici. In questa trasmissione ho parlato di questo tema dei cambiamenti climatici, intendo, molto molto spesso, sostenendo che non è proprio possibile pensare che essi siano una sorta di grande sfortuna o una punizione divina che si può risolvere con la preghiera. I cambiamenti del clima sono stati previsti già molti anni fa da illuminati scienziati, penso ad esempio al Club di Roma alla fine degli anni 60, ai quali puzzava fortemente questa mania di crescita infinita in un mondo dalle risorse finite, ma di questo parleremo più tardi. Era insomma chiaro che, mungendo la terra in quel modo e buttando i propri rifiuti nell'ambiente circostante, non si sarebbe potuto sostenere uno sviluppo in presenza di una popolazione che cresceva a vista d'occhio. Allora c'era circa un terzo di persone rispetto ad oggi. Il dramma nel dramma è che per ottenere quello sviluppo si stavano modificando le condizioni che rendono questo pianeta adatto a sostenere la nostra specie, beh, a dire il vero, non solo la nostra, anche tutte le altre. I tragici effetti collaterali sono stati la riduzione delle foreste, metà sono sparite nell'era industriale, l'inquinamento dei corsi d'acqua e del mare, l'immissione in atmosfera di sempre più anidride carbonica, dovuta principalmente ai sistemi di produzione basati sulla combustione di fonti fossili come il carbone prima e poi il petrolio e il gas. Ora, cambiare il clima non è una cosa da riderci su. Quando sento che il peggio che ci potrà accadere è l'innalzamento dei mari di mezzo metro, scusatemi, ma viene da sorridere. Certo, sarà uno degli effetti più evidenti, ma certo non quello che si porterà via la razza umana. Avrete notato certamente che negli ultimi anni il clima è come impazzito. Dei 16 anni che abbiamo passato nel nuovo millennio, ben 15 sono stati i più caldi di sempre. La temperatura media del pianeta è misurata con grande precisione da decine di migliaia di postazioni ed è veramente difficile sostenere che si tratti di un trucco del presidente di Greenpeace. Il valore della temperatura media dipende a sua volta dall'effetto serra e quindi dai gas serra immessi in atmosfera, tra i quali quello maggiormente prodotto dalle attività umane è appunto la CO2. Insomma, il cosiddetto riscaldamento globale ha un'origine precisa, la produzione di merci e quindi il loro consumo. Poi magari potranno esserci anche altre cause, ma quella che noi possiamo e dobbiamo combattere è questa legata allo sviluppo della nostra società. Da qui al consumismo sfrenato e alla divisione della Terra in vari mondi, il primo, il terzo, il quarto, il quinto mondo, il passo è immediato. Insomma, per riempire la pancia e le case dei privilegiati sono stati messi da parte i popoli di 2/3 del pianeta. Questo è un altro elemento che si affianca a quelli appena detti. L'aspetto sociale, e permettetemi di usare questo termine, l'aspetto morale della questione è decisamente importante e non va mai dimenticato. Le conseguenze che a me fanno più paura sono altre rispetto ai mari che si innalzano. Sono i cambiamenti nelle correnti, quella del Golfo, i monsoni, il Niño e così via, che sono le chiavi di lettura di quanto sta accadendo. Sono le correnti a stabilire se un subcontinente come quello indiano riceverà abbastanza pioggia da poter coltivare il riso. È la corrente del Golfo a garantire temperature medie adatte alla vita nelle regioni del Nord Atlantico. E questi cambiamenti portano ai problemi che già oggi noi registriamo come attuali. Una siccità sempre più estesa, addirittura un processo di desertificazione di aree che si stanno avvicinando all'Europa meridionale. Parliamo di fenomeni idrogeologici estremi, inondazioni, uragani, bombe d'acqua, come non se ne erano mai visti in precedenza. E questo rende la vita difficile perché incide sull'aridità dei terreni, sulla produzione di cibo, sulla disponibilità d'acqua, per non parlare delle abitazioni che nei paesi più poveri vengono semplicemente dissolte dalle piene dei fiumi. I cambiamenti climatici dunque agiscono come le guerre di cui parlavo all'inizio, rendono il territorio invivibile e quindi costringono le popolazioni a cercare rifugio da qualche altra parte. Ecco la migrazione causata dai cambiamenti climatici. C'è ancora un'osservazione da fare. Alzare le spalle e dire chi se ne frega non può essere un'opzione seria. Quelle migrazioni sono colpa nostra, cioè di chi ha alimentato per qualche secolo un consumismo diventato sempre più estremo, spesso speso come un trofeo assurdo, come nel caso che ho ricordato prima del Black Friday. La catena di produzione occidentale è fatta con uno scopo ben preciso, fare profitti. Uno degli effetti collaterali sono proprio i cambiamenti climatici.
Such a beautiful thing.
Questo era un pezzo decisamente più leggero, questo era Too Much Heaven dei Bee Gees. Torniamo a parlare della questione delle migrazioni dovute ai cambiamenti climatici e fermiamoci ad esaminare alcune cifre. I dati sono forniti da uno studio dell'ENEA pubblicato nel 2016, quindi abbastanza attuale. È firmato da Gaia Righini e Gabriele Zanini, ai quali va ovviamente il merito di quanto dirò in seguito. Le cifre che vengono citate sono impressionanti. Nel 2015 uno studio condotto tra gli altri anche da WWF Italia conteneva questa frase: dal 2008 al 2014 oltre 157 milioni di persone non hanno avuto altra scelta che spostarsi in seguito a disastri ambientali. 10 anni prima il rapporto Stern aveva previsto che entro il 2050 circa 200 milioni di persone si sarebbero spostate per cause riconducibili ai cambiamenti climatici. Infine, l'International Organization of Migration, nel report del 2009 Migration, Environment and Climate Change, riportava che sarebbe tra i 25 milioni e addirittura un miliardo il numero di persone che potrebbero migrare a causa dei cambiamenti climatici nei prossimi 40 anni. Certo, si tratta di previsioni e non è detto che un domani non ci possa essere una inversione di tendenza, anche se, come abbiamo visto prima, occorreranno molti decenni perché una inversione del genere possa riportare a condizioni per così dire normali. Un altro aspetto ancora è quello della localizzazione del problema. Non è corretta l'associazione paese povero uguale migrazione ambientale. I disastri provocati dal riscaldamento globale non colpiscono nella stessa maniera le varie regioni, sia per questioni geografiche, può esserci un'area più tutelata rispetto ad un'altra, sia perché alcune popolazioni possono aver trovato dei sistemi per difendersi. Per esempio, la Blue Economy di Gunther Pauli si è sviluppata in zone dove sembrava impossibile rendere abitabili le regioni o provvedere con il poco che la località offriva al sostentamento delle persone. Eppure, in moltissimi casi e in paesi diversi del Sud America e dell'Africa, questo è quello che è successo. Cosa si può fare allora? Beh, occorre che i responsabili del disastro e quelli che stanno per diventarlo, quindi i paesi occidentali e le grandi economie emergenti, facciano la loro parte, non solo per se stessi, ma anche per chi più di altri soffre la situazione. Si tratta intanto di smetterla di inquinare il pianeta, seguendo le poche e decisamente insufficienti regole dettate dalla comunità internazionale. E poi di sostenere, sia economicamente, ma anche tecnicamente, i paesi poveri per mettere in atto progetti di prevenzione e, ormai a questo punto, soprattutto di adattamento al nuovo clima. Ovviamente gli effetti del cambiamento climatico diventano più pesanti dove la situazione politica è instabile o peggio dove sono in corso dei conflitti. In questo caso il degrado e l'impoverimento sono ancora peggiori. Quando parliamo di migrazioni non dobbiamo necessariamente pensare ai barconi che attraversano i mari. Quando l'unico spostamento possibile avviene tra la campagna e la città, si assiste comunque ad un inasprimento di situazioni di povertà e di conflitto sociale. Ed in particolare la condizione femminile e quella dell'infanzia diventano estremamente precarie. Infatti donne e bambini si trovano a subire maggiormente il peso della mancanza di risorse, di educazione e di potere decisionale che impedisce loro di avere i mezzi per reagire. La loro condizione quindi risulta la più critica, sia che rimangano nel luogo di origine a combattere con l'impoverimento del terreno o la mancanza di risorse, sia che siano costretti a spostarsi in altre regioni. E poi c'è la questione dei diritti internazionali. Per fare un esempio, è possibile che venga chiesto asilo politico quando si fugge da un paese in guerra, ma non c'è la stessa opportunità per chi migra per cause ambientali. Il problema era stato posto alla vigilia delle ultime due conferenze sul clima a Parigi e a Marrakesh, ma poi non se ne è fatto nulla. Jan Egeland è il segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati. In occasione di COP21 di Parigi ha detto: siamo in ritardo con le misure di protezione e assistenza a questo gruppo di profughi, di cui non abbiamo nemmeno riconosciuto la grandezza. La migrazione forzata, legata alle pressioni del clima, ha raggiunto oggi dimensioni enormi al cui confronto gli attuali flussi di rifugiati legati a conflitti potrebbero impallidire. Solo nel 2014 guerre e violenza hanno messo in fuga 11 milioni di persone in Siria, in Afghanistan e in altre regioni tormentate del mondo. Ma il numero medio di persone sfollate dal climate change conta una media di 22 milioni e mezzo di migranti l'anno dal 2008 e il trend sta crescendo. Ecco perché alla COP21, aggiunge Hegeland, è di fondamentale importanza riconoscere in un documento giuridicamente vincolante che si tratta di un mega problema. Ma questo accordo a Parigi non c'è stato. A questo problema non è stata trovata nessuna soluzione. Affrontando questo argomento mi viene in mente uno studio pubblicato da Nature Conservancy nel settembre scorso che parla delle migrazioni climatiche non degli umani ma degli animali. Anche per loro esiste evidentemente lo stesso problema, anzi a volte è addirittura maggiore dal momento che per gli animali non esistono leggi scritte che vietano di uccidere per cibarsi. Così, per fare un esempio, la lepre dalle scarpe da neve diventa bianca d'inverno per nascondersi ai predatori, ma se le alte temperature non fanno nevicare, questi animali rischiano l'estinzione. Già, ma dove scappano gli animali sorpresi da un clima che non consente loro di sopravvivere? Secondo lo studio di Nature, la destinazione sono le montagne e, trattandosi degli Stati Uniti, si tratta dei Monti Appalachi e delle Montagne Rocciose. In effetti, per gli animali c'è anche il problema di superare senza rischio le barriere che l'uomo ha costruito, autostrade, steccati, centri abitati. Quello che fa davvero paura è la velocità con cui questo fenomeno è avvenuto e sta avvenendo. Nel passato ci sono stati altri cambiamenti importanti, ma allora a cambiare le carte in tavola, o se vogliamo a cambiare le regole del gioco, era la natura sotto forma di cicli geologici oppure di eventi catastrofici. Ora la colpa è nostra e a noi tocca trovare la soluzione, perché lo si voglia o no, questa volta siamo contemporaneamente carnefici e vittime. Il 1976, quando gli Hollies pubblicano Right On, questo brano che ha lo stesso titolo dell'album che è uscito appunto in quell'anno. L'ultimo argomento che vorrei affrontare questa sera riguarda una delle teorie economiche sostenibili proposte da diversi anni a questa parte. Si tratta della decrescita, che vede in Serge Latouche uno dei suoi principali interpreti. Cosa sia la decrescita è semplice da capire se pensiamo che si tratta dell'opposto della crescita. In Italia Maurizio Pallante, Massimo Fini e altri hanno introdotto il termine decrescita felice a testimoniare che la felicità non è affatto possedere tante merci, ma quelle che ci permettono di stare bene, sia come individui che come società. Ecco dunque che vorrei mettere di fronte l'analisi delle due realtà, quella della crescita e quella della decrescita. Lo farò attraverso due posizioni molto simili, entrambe nella direzione della sostenibilità. Il primo è Andrea Masullo, ingegnere elettronico, docente di teoria dello sviluppo sostenibile all'Università di Camerino. È tra l'altro responsabile dell'unità clima ed energia del WWF Italia, autore di numerosi testi e articoli su temi ambientali, dello sviluppo e dell'energia. Di Masullo reggerò un articolo apparso su rinnovabili.it il 15 settembre scorso. A seguire ascolteremo un'intervista di Maurizio Pallante che è abbastanza datata, ma è illuminante su cosa si intenda appunto per decrescita felice. Cominciamo senz'altro con l'articolo di Masullo dal titolo piuttosto chiaro, La crescita infelice. Eccolo qua. Che nell'acquario di casa non possa crescere una balena è un'affermazione che non ha bisogno di dimostrazioni. Che su un pianeta di cui conosciamo le dimensioni e i meccanismi che regolano la vita non possa crescere all'infinito una popolazione umana che per giunta pretende di far crescere indefinitamente anche i consumi pro capite, ben lo sanno gli scienziati ed è facile farlo capire ad un bambino. Eppure la maggior parte dei politici e degli economisti si rifiutano di ammettere questa banale verità al punto di trascinare il mondo attraverso un presente complicato e verso un futuro drammatico. Il capitalismo, avendo nascosto sotto l'assettica virtualità del capitale la realtà di un pianeta complesso e limitato, ha portato l'economia mondiale in una sfera ideale di numeri che possono moltiplicarsi e crescere all'infinito. Questa illusione ci ha accompagnato lungo almeno due secoli di progresso inimmaginabile, lungo i quali la popolazione mondiale è passata da poco meno di 1 miliardo a oltre 7 miliardi di oggi. Ciò ci ha convinti che l'unico possibile progresso fosse crescere, fare in modo che crescano sempre più velocemente i consumi di risorse da parte della specie umana e la sua occupazione di spazio ambientale, estromettendo la quasi totalità delle specie esistenti in ogni angolo del pianeta che si va a colonizzare. L'unica preoccupazione è come sostituire le risorse che via via presentano delle criticità quantitative o ambientali. E così dal legno si è passati al carbone, affiancato presto dal petrolio e poi dal più pulito metano. Ora gli scisti bituminosi sembrano poter sostituire il fallimento economico del nucleare e poi ci sarà il solare e poi, chissà. La virtualità numerica del capitale misura solo la quantità, ma oggi gli scienziati lanciano l'allarme sulla distruzione dei meccanismi ecologici che garantiscono la vita sulla Terra. Parliamo dei cosiddetti global change, i cambiamenti globali, la crisi climatica, la diffusione di materiali radioattivi e molecole tossiche prodotti dall'uomo, l'estinzione crescente di specie, eccetera. Sul nostro pianeta ogni sistema organizzato, inizialmente, cresce nella capacità di catturare una quota sempre maggiore dell'energia disponibile. Dopodiché cresce solo in complessità, in biodiversità, per aumentare il tempo di circolazione e gli effetti positivi dell'energia che riceve. La specie umana, apparsa 3 milioni di anni fa, è il prodotto di questo meccanismo che si chiama evoluzione, che ha garantito lo sviluppo della biosfera attraverso 3 miliardi di anni. Eppure oggi abbiamo intrapreso un cammino opposto e suicida: distruggere differenze biologiche e culturali attraverso la semplificazione degli ambienti antropizzati e la standardizzazione dei processi economici e produttivi. 10 anni fa è entrato in crisi anche il sistema finanziario su cui si regge il capitalismo moderno. Inizialmente si è detto che fosse una crisi transitoria legata agli scompensi creati dalla speculazione immobiliare negli Stati Uniti e che si sarebbe risolta in un paio d'anni. In pochi dicevamo allora che la crisi contingente era solo la punta dell'iceberg di una crisi strutturale del sistema. Dopo 10 anni siamo ancora in piena crisi e la crescita balbettante produce crescenti differenze economiche e sociali, causa di tensioni e conflitti interni e internazionali, aggiungendo alle previsioni fosche sulle crisi ambientali la lacerazione del tessuto sociale, rigurgiti di individualismo nazionalismo e, per dirla con Papa Francesco, una drammatica guerra mondiale a pezzi, combattuta dalle numerose parti in causa con una brutalità disumana che azzerra millenni di conquiste di civiltà. Questo è l'anno che inizia oggi. A poche ore dal suo inizio si sono già spesi nel mondo circa 150.000 dollari in videogiochi, 3 miliardi e mezzo di dollari in armamenti. Sono state emesse 73,5 milioni di tonnellate di CO2. I deserti sono aumentati di 23.500 ettari. Sono morte di fame 22.000 persone, sono morti 15.000 bambini con meno di 5 anni, sono state fumate 11 miliardi di sigarette e sono morte circa 10.000 persone per il fumo. Sono stati spesi già circa 800 milioni di dollari per la droga. Questa sarebbe la crescita felice? Smettiamola di seguire gli sciacalli che soffiano sul fuoco dell'egoismo, perché nessuno e nessun popolo di fronte ai cambiamenti globali può salvarsi da solo. Costruiamo insieme un anno di pace per un futuro di benessere per tutti. Questo era l'articolo di Andrea Masuri. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ascoltiamo Maurizio Pallante.
Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. No, I will never be knocked down.
turning table.
È stato posto come obiettivo delle attività economiche e produttive di produrre quantità sempre maggiori di merci. Questo è un punto molto importante da capire, perché quando parliamo della crescita e del prodotto interno lordo pensiamo che ci si riferisca ai beni che un sistema economico e produttivo mette a disposizione di una popolazione nel corso di un anno. La crescita, il PIL, non misurano i beni, misurano le merci, cioè gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro. Ma siccome noi siamo abituati a comprare tutto quello di cui abbiamo bisogno, pensiamo che il concetto di merce e il concetto di bene siano quasi equivalenti. In realtà sono due concetti molto diversi ed esistono dei beni che non sono merci e delle merci che non sono beni. Per cui noi produciamo sempre di più delle cose che hanno utilità sempre inferiori e che procurano problemi sempre maggiori. Questo da qui nasce la necessità della decrescita. Faccio degli esempi concreti per capire questo, cosa voglio dire. Noi abbiamo, le nostre case in Italia, i nostri edifici, consumano mediamente per il riscaldamento 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Alto Adige, in Germania, in alcuni comuni italiani, non fanno costruire edifici se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, in termini di crescita, che una casa costruita male, che disperde 13 litri di gasolio su 20, fa crescere il prodotto interno lordo di più di una casa costruita bene che non li spreca e si accontenta di 7 litri. Allora, la decrescita è l'adozione di tecnologie e di comportamenti che ci consentono di diminuire il consumo di merci che non sono beni. Se ristrutturo la casa che consuma 20 litri e la faccio consumare 7 litri, io arrivo a avere una diminuzione del consumo della merce gasolio di riscaldamento e quindi una decrescita del prodotto interno lordo. Ma questo non significa che c'è un peggioramento, perché quello che serve è che la casa sia calda. I 13 litri in più non soltanto non servono, ma creano un danno, perché vanno a far crescere le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e quindi l'effetto serra. Pertanto noi parliamo di decrescita felice, perché se diminuisco la produzione e il consumo di una merce che non è un bene, costruendo meglio le case o ristrutturando le case esistenti, io ho un miglioramento della qualità della vita e non un peggioramento, un miglioramento che è direttamente proporzionale alla diminuzione del gasolio sprecato. C'è anche l'altro ragionamento, perché come esistono delle merci che non sono beni e che quindi se le diminuisco ho un miglioramento della vita, esistono dei beni che non sono merci. Tutto quello che uno produce per se stesso e che non compra o che scambia per amore all'interno della famiglia o di rapporti di collaborazione con altre persone comporta una decrescita del prodotto interno lordo e un miglioramento della qualità della vita. Se c'è una famiglia che ha un orto familiare da cui si produce la frutta e la verdura che mangia, non va a comprare la frutta e la verdura al supermercato, quindi fa diminuire la domanda della merce, frutta e verdura. Però non si priva di niente, anzi mangia meglio, siamo di nuovo nella condizione di una decrescita felice. perché questa diminuzione della, questo aumento della produzione e del consumo di un bene che non è una merce, che comporta quindi la diminuzione della merce corrispondente, comporta un miglioramento delle condizioni di vita. Ecco, bene. Questo è il concetto, diciamo, di fondo.
Ma quali sono gli effetti di questa crescita spasmodica?
Ecco, se noi poniamo come obiettivo dell'attività economica produttiva la crescita della produzione di merci, noi abbiamo un bisogno crescente di risorse da trasformare in merci e quindi esauriamo più rapidamente le risorse non rinnovabili, per esempio le fonti fossili, e facciamo in modo di consumiamo le risorse rinnovabili con una velocità maggiore di quella che loro hanno bisogno per riprodursi. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che per produrre sempre di più utilizziamo delle tecnologie che hanno un forte impatto ambientale. Non ci stiamo a preoccupare se una tecnologia ha o meno, crea o meno inquinamento, ci stiamo a preoccupare se aumenta o no la produzione. Negli ultimi anni abbiamo mandato in atmosfera, nelle acque e nei suoli, quantità enormi di veleni sintetizzati per aumentare la produttività. E il terzo elemento è che aumentiamo i rifiuti, perché in una società in cui tutti hanno tutto, se dobbiamo continuare a produrre e a vendere quello che abbiamo prodotto, dobbiamo buttare via sempre più in fretta le cose che abbiamo e quindi aumentiamo i rifiuti. Queste sono le conseguenze negative della crescita. E poi dal punto di vista ambientale, poi ci sono le conseguenze negative dal punto di vista sociale, perché noi per consumare delle cose sprecandole, buttandole sempre più in fretta e usandole con poca efficienza, sottraiamo il necessario ai popoli poveri, quindi c'è anche un forte elemento di ingiustizia sociale che è collegato al forte elemento di impatto ambientale.
Quali sono le tecnologie della decrescita? Questo modello ci propone uno sviluppo o un passo indietro?
Per ottenere la decrescita della produzione di merci che non sono beni, occorrono delle tecnologie molto avanzate. Cioè, chi si fa fautore della decrescita non è un fautore del ritorno all'indietro, ma è un fautore del andare avanti in una direzione diversa, cioè di più innovazione tecnologica che abbia l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica, l'impatto ambientale. Questa è una delle direzioni in cui si deve lavorare per la decrescita. Ci sono altre due direzioni. Una direzione è il cambiamento degli stili di vita, cioè avere degli stili di vita più sobri, la capacità di autoprodurre e non soltanto di comprare le cose di cui abbiamo bisogno. E il terzo elemento è l'impegno di carattere politico. Cioè ci sono tutta una serie di misure che possono essere prese a livello amministrativo, nei comuni, negli enti pubblici, che vanno nella direzione della decrescita. Se per esempio un ente pubblico mette nel regolamento edilizio del proprio consiglio comunale la norma che non si possono costruire edifici se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno, sta facendo qualche cosa che va in direzione della decrescita, della diminuzione del consumo, dello spreco di fonti fossili, ma si mette anche nelle condizioni di stimolare lavoro e occupazione nelle attività che ci consentono di migliorare le nostre case e fare in modo che sprechino meno risorse.
Chance, even helped by Mr. Moon. warm kisses is not for me, for I'm still wearing last year's
love. E si chiude con questo brano straordinario dei Sears Kisses la puntata di Non ci credo del 17 di gennaio. Ad eseguirlo due perle del jazz, un inimitabile sassofonista Lester Young e la sua carissima amica Billie Holiday, la star per eccellenza della prima metà del secolo scorso. Canzoni come queste fanno la storia del jazz che potete seguire nella trasmissione Black and Blue che va in onda ogni due mercoledì alle 20:20 sempre qui a Radio Cooperativa. Come ho già detto all'inizio, non sognatevi di spegnere la radio o di cambiare stazione. Tra pochi minuti comincerà Infinitamente Blues con ospite in studio Kay Foster Jackson assieme ai suoi musicisti. Un grande appuntamento da non perdere assolutamente. Io vi lascio con Ride the River, un brano che Eric Clapton ha ripreso da J.J. Cale e inserito nell'album del 2004 realizzato assieme al compianto cantante statunitense The Road to Escondido. Noi ci risentiamo tra due settimane, sempre di martedì alle 20:50, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Ride the river, it's more, ride the river.